Ti sei mai trovato in un colloquio di lavoro o in una conversazione importante dove cerchi il modo migliore per raccontare la tua storia? Hai mai riflettuto su come due persone possano raccontare lo stesso evento in modi completamente diversi? Oggi, insieme al mio ospite, parliamo proprio di questo: come lo storytelling possa trasformare semplici parole in immagini nella nostra mente. Le storie non sono solo narrazioni. Sono potenti strumenti che possono emozionarci, ispirarci e persino cambiare il nostro modo di vedere il mondo. Ciao, sono Human, benvenuta e benvenuto a una nuova puntata di Cambia Paradigma. Nell'era dell'informazione e delle risorse abbondanti è fondamentale saper selezionare ciò che davvero conta per sviluppare nuove abilità e aumentare la consapevolezza di sé. E sai una cosa? Nel mio podcast ho fatto proprio questo, ho scelto con cura le migliori risorse per creare episodi che ti daranno l'opportunità di crescere, esplorare il tuo potenziale e trovare maggiore soddisfazione nella vita. Oggi ho il piacere di ospitare un docente, scrittore e consulente che ha dedicato la sua carriera a esplorare le profonde connessioni tra narrazione, creatività e immaginazione. Oltre a essere un esperto di storytelling, il mio ospite è appassionato di sostenibilità e innovazione. Ha dedicato anni di studio alle strutture narrative, approfondendo in particolare il rapporto tra tecnologia e comportamento umano e le influenze del digitale sul percepito dell'individuo. Do il benvenuto a Francesco Gavatorta. Ciao Francesco, grazie per essere qua con me.
Ciao Uman, grazie a te e grazie a tutto il tuo pubblico che ci ascolterà.
Grazie Francesco. Allora, il tema di oggi è effettivamente molto interessante. Non vedo l'ora di sentire tutto ciò che dirai, perché sono elementi molto fondamentali per avere una comunicazione ancora più efficace. Allora, se sei d'accordo, partiamo magari dalle domande. Per stabilire una base comune, perché magari chi ci ascolta è possibile che non abbia questa conoscenza su storytelling, quindi penso che sia utile di avere una base comune. Tu come definiresti lo storytelling personale e come si differenzia le forme classiche di narrazione?
Allora, beh, intanto bisognerebbe fare un passo indietro, nel senso che storytelling è una parola che oggi è ormai parte del quotidiano, del vocabolario, di tutti, un po' perché è stata sdoganata in determinati contesti, in determinati ambienti, un po' perché c'è stata anche, se vogliamo, la presa di coscienza che determinati paradigmi, per mutuare il nome del tuo podcast, determinate tecniche sono parte integrante del nostro mondo, del nostro essere. Lo storytelling, anzi, la parola storytelling è evidentemente una parola inglese che si traduce come gesto del raccontare, quindi identifica una gestualità. Noi la utilizziamo, a me piace sempre sottolineare che noi la utilizziamo come gestualità. Parliamo di storytelling per sottolineare il raccontare, quando in realtà bisognerebbe intendere lo storytelling come un insieme di regole, quindi a me piacerebbe che sia una metodologia, non tanto una gestualità. Mi piace più, ecco, trasporre il significato sotto piani diversi. Tu parli di storytelling personale, quindi sottintendi che ci sia l'applicazione delle tecniche di narrazione al racconto del sé, quindi le tecniche di narrazione, si potrebbe dire autobiografica. Diciamo che di base il raccontarsi fa parte di una dei fondamentali della metodologia associabile alla parola storytelling, anche perché è una delle cose che iniziamo a fare sostanzialmente appena nati. Noi esseri umani raccontiamo appena iniziamo ad avere un po' di capacità lessicale. Appena iniziamo a prendere coscienza del contesto in cui siamo e iniziamo ad avere la capacità di elaborare attraverso il linguaggio dei concetti, iniziamo a raccontare. Quindi un qualcosa che ci viene spontaneo e c'è tanto sotto questo punto di vista già da dire, perché effettivamente se tu sei una creatura che magari ha 2 anni e mezzo e sei già in grado, tenendo conto che il tuo lifetime è più o meno intorno agli 80, 90, per i più fortunati 100 anni, capisci bene che stiamo parlando del 2%, magari o del 4% della tua vita, e tu sei già in grado di fare una delle cose più determinanti per la tua sopravvivenza e per il tuo proseguo. Però, prego.
Diciamo che hai detto dei contesti diversi, okay, che utilizziamo storytelling. Oggi comunque si utilizza nell'ambito di marketing per magari alcuni project manager che utilizzano storytelling per raccontare i dati agli stakeholders, oppure altri podcast che magari hanno un formato di narrazione della storia che raccontano il loro contenuto in maniera un po' diversa. Perché pensi che lo storytelling personale sia importante nella comunicazione di oggi, visto che comunque a quanto pare è una parte integrante della comunicazione, giusto?
Sì, effettivamente è quello che poi sottintendeva l'interesse probabilmente anche a te, no? Come podcaster, cioè perché parlarne in un podcast? Perché effettivamente c'è stata la necessità di isolare, no, il pezzo che riguarda la narrazione autobiografica in certi contesti, perché ci si è resi conto che comunque noi siamo individualmente produttori di contenuti. Questa cosa succede grazie, se vogliamo, l'evoluzione data dal digitale, in particolare dell'evoluzione del web 2.0, che portando una dinamica dialogica, una dinamica orizzontalizzante delle relazioni tra le persone, permette alle persone di diventare, e mai questa cosa era successa prima d'ora nella storia dell'umanità, permette di diventare autori riconosciuti e autrici riconosciuti di contenuti che in qualche modo isolano il senso delle cose. E quindi automaticamente anche la propria storia diventa un veicolo per la condivisione di esperienze. La narrazione è una condivisione di esperienze prima di tutto, quindi evidentemente chi meglio del sé può
Può
evidentemente
raccontare.
portare a un bacino di esperienze. Questo, in termini, diciamo, evolutivi, è stato un fatto. Cioè, poi c'è stato qualcuno che ha immaginato di costruirci degli ambienti sociali, digitali, che si basassero sul concetto del racconto individuale. E sì,
Sì.
sto parlando evidentemente di social network, sì, sono spazi dove qualcuno ha capito che individuando il piccolo angolino digitale dove esprimersi, dove comunque poter lasciare qualcosa, si potesse creare un insieme di connessioni che generassero a loro volta valore. E da lì effettivamente è nato il paradigma attuale insomma, del contesto digitale in cui ci muoviamo. Cioè, il fatto che ci sia stato qualcuno che ha detto: metto in un sito, tutte le persone entrano, tutte hanno la loro pagina, riesco a mappare i loro comportamenti, riesco a mappare quello che introducono. Quello che introducono, si parla sempre di micronarrazioni fondamentalmente, no? Tu su un social network qualsiasi scrivi uno status, quello status è una micronarrazione.
Giusto.
E fondamentalmente questo ha permesso di costruire poi un'economia, l'economia del dato, l'economia dell'advertising digitale, l'economia anche, se vogliamo, della mappatura comportamentale,
Anche
l'analisi,
economia dell'attenzione, perché alla fine tutti
l'economia
cercano
dell'attenzione,
l'attenzione.
certo, fino ad arrivare oggi alla creator economy, che è effettivamente lo stadio ultimo di questo dinosauro, di questa massa, comunque di esperienze che si è coagulata attorno e dentro la rete, e che comunque ha permesso di arrivare appunto allo stadio ultimo, dove l'individualità spinta ha permesso a alcuni di trasformare la propria vita in uno show, cioè la usa in forma, se vogliamo, citazionistica, la metafora raccontata da The Truman Show, che è il film
Sì.
dove si portava questo concetto all'estremo. Però effettivamente c'è gente che la propria vita l'ha messa in vetrina e continua a raccontarla come se fosse la storia di
Un film.
un di fiction, che però l'esigenza del raccontarsi oggi è un qualcosa che nasce anche, se vogliamo, per un aspetto esistenziale. E mi spiego. La società di oggi ha sdoganato, secondo me, un concetto, che è quello che Comunque l'individuo fa parte di un sistema, no? Cioè,
Sì.
tutti noi ormai siamo consapevoli di essere all'interno di un sistema che si regge attraverso le connessioni tra le persone. Noi questa cosa, anche qui, prima di questo momento, prima dell'innervatura digitale del pianeta, che era come quando McLuhan parlò di tessuto connettivo dell'elettricità, cioè il pianeta era innervato da
Sì.
tessuti, adesso siamo innervati da che cosa? Da connessioni. Ecco.
Sì, è vero.
Questa connessione continua tra gli individui ha reso consapevole l'individuo di essere parte di un sistema dove la propria individualità è un valore. Cioè, io e te siamo due individui diversi, ci conosciamo oggi per la prima volta,
Sì.
possiamo dire vis-à-vis, ci siamo scritti, ma la tua storia e la mia storia sono due ricchezze, probabilmente consci del fatto che ci siamo trovati in una situazione amichevole, che possono creare un valore reciproco. Cioè, conoscendoti, scoperto delle cose e tu probabilmente conoscendomi ne scoprirai altre. Ed è un sistema che, moltiplichiamolo negli anni, che genera valore, perché tu probabilmente attraverso LinkedIn hai conosciuto tante persone, io
Sì,
attraverso LinkedIn ho
è
conosciuto
vero.
tante altre. Ti faccio un esempio personale, io attraverso i social network ho conosciuto una persona con cui ho scritto un libro e questa persona io l'ho vista per la prima volta dal vivo quando il libro era in libreria. Cioè,
Pensate.
abbiamo fatto questo viaggio insieme e ci siamo detti: guarda, è meravigliosa questa cosa perché è il trionfo della capacità di mettere in connessione le persone di un medium.
Sì.
Però questa è la parte bella. Però c'è anche un sottotesto che l'individualità spinta, e secondo me questo è il grande lato oscuro di quello che stiamo vivendo, sta trasportando la necessità cioè, o meglio, la consapevolezza di essere individui che possono determinare valore attraverso la propria condivisione, sta determinando una bulimia, una necessità impellente di presenzialismo digitale. E mi rivolgo al digitale perché questa cosa effettivamente prima non era sistemica nell'individuo, cioè chi faceva narrazione autobiografica la faceva con un preciso scopo, no? Era un genere letterario, era una sorta di percorso che diventava condivisione per il lettore, però con spirito diverso da quello che abbiamo oggi. Cioè, noi oggi facciamo narrazione autobiografica senza renderci conto che stiamo facendo narrazione autobiografica.
Allora, due concetti. Allora, sul discorso che hai detto prima, comunque creare una comunità vuol dire comunque condividere anche esperienze personali. Infatti, la forza di comunità è che tutti i membri raccontano, condividono la loro esperienza personale che va a rafforzare un sistema che è il sistema di comunità. Questo è il primo concetto. Secondo livello, di solito attraverso storytelling si cerca di creare una certa empatia con gli altri, come abbiamo detto. Ma come si può evitare che allo stesso tempo la trappola di cercare di piacere a tutti non ci stravolge, insomma, il piano? Perché attraverso, come abbiamo detto, social media e il resto, tutti cercano di creare un contenuto e raccontarsi in qualche modo, però effettivamente non è che noi possiamo piacere a tutti. Cosa ne pensi tu?
Allora, è un tema esistenziale questo. È un tema esistenziale perché comunque questa consapevolezza di stare in una comunità non è una consapevolezza collegata alla necessità di esprimere, no? Adesso noi stiamo andando verso, hai visto come siamo partiti da un tema, diciamo, metodologico e siamo arrivati a un tema comportamentale, cioè siamo partiti da un sistema di regole per costruire dei contenuti, in questo caso appunto parlavamo di costruzione di narrazioni personali, siamo arrivati a un'esigenza, no, di comportamento che esprimiamo tutti noi. Però è vero che questi comportamenti sono determinati dalla comunità in cui stiamo, cioè tutti noi facciamo questa roba e quindi tutti in un certo senso siamo chiamati a. Quando è arrivato il web 2.0, le persone non è che avessero la capacità di capire che stare su un forum determinava una serie di situazioni replicabili nella vita reale. È una cosa, anzi, che ancora adesso ancora non tutte le persone capiscono, cioè Oggi una persona ancora crede che entrare sul digitale vuol dire avere l'anonimato garantito, che è una roba assolutamente non concepibile.
Esatto.
Però è la comunità che determina poi i comportamenti. Infatti io su questo sono estremamente, come dire, consapevole di aver cambiato la mia posizione negli anni. Io ho negli anni attraversato tutti i social network che sono usciti praticamente perché, anche per motivi professionali, ero chiamato a testarli, a provarli, a entrarci, anche per curiosità, per comprendere cosa sta succedendo. Io mi sono reso conto che la comunità dentro gli spazi digitali talvolta determina il comportamento dell'individuo. Cosa vuol dire determinare il comportamento dell'individuo? Che in un sistema dove tu dipendi da quello che metti,
Sì.
allora come dire, determini la narrazione che svilupperai di te stesso. Perché se io faccio un account di me, pensiamo a quello youtuber calabrese che purtroppo è deceduto 2 anni fa, che divenne noto perché si mangiava un sacco di cose in live su YouTube. YouTube Anch'io si chiamava. YouTube Anch'io era un uomo che probabilmente senza il digitale sarebbe stato bistrattato da tutti, non avrebbe mai avuto occasione di presentarsi a qualcuno. Per motivi geografici, abitava nel sud Italia, in un posto un po' isolato. Era un uomo oggettivamente che non rispettava banalmente i canoni estetici di oggi, una società dove il canone estetico predetermina, no, anche
Sì, è
l'accettazione,
vero.
dove il bullismo è un fenomeno ormai, ahimè, allarmante. YouTube Anch'io era riuscito a costruirsi una community di persone partendo da una gestualità che evidentemente metteva in risalto la sua storia personale, perché era un uomo che del mangiare aveva fatto, come dire, una cifra stilistica, e di mangiare poi è morto, effettivamente, perché poi ha avuto dei problemi, delle complicazioni fisiche per questa ragione. Ma lui è entrato nella storia dello YouTube italiano, è uno dei creator oggi ricordati con più affetto, e ci sono ancora oggi dei contenuti che nascono per celebrare quella storia lì. Ma YouTube Anch'io, possiamo dire che sia uno che è stato, come dire, conscio di rendere la sua storia un contenuto che lo valorizzava. Probabilmente sì, perché probabilmente aveva delle revenue da YouTube, no? A condividere i suoi video. Lui aveva
Sì,
video
sì.
molto, molto visti, aveva milioni di views. Però al di là dell'aspetto economico, quanto c'era di preparato, di conscio, è difficile da dirsi.
Difficile, difficile misurare.
Lui aveva il suo KPI di misurabilità era il fatto che aveva l'accettazione del pubblico. C'era un pubblico che lo guardava, gli diceva: i tuoi video funzionano, i tuoi video ci piacciono. E YouTube Anch'io, di questo era felice. Lui ringraziava il suo pubblico, aveva un rapporto con il suo pubblico. Si è creata una community attorno a YouTube Anch'io. Quindi
Esatto.
era la community che portava un individuo a sviluppare una narrazione poi di lungo termine, dove il centro era lui. Il centro
Sì.
era lui, era il suo rapporto con il cibo, era il suo rapporto con il concetto del mangiare e del rapporto anche con il corpo. Perché per dire, a me colpì molto della sua storia la capacità di superare anche quel primo livello di cattiveria che a volte, appunto, la barriera digitale sviluppa. Però YouTube Anch'io è una storia che ci dice moltissimo della capacità delle nostre storie di fare breccia a volte in un pubblico e sviluppare questo legame che è bidirezionale, per cui poi a un certo punto è il pubblico che determina che cosa succede nella tua storia. Prego,
Allora,
prego.
visto che comunque adesso abbiamo parlato del digitale, del fatto che tante persone in questo mondo digitale riescono a raccontarsi bene, oppure alcune persone non riescono a raccontarsi proprio in modo efficace. La prossima domanda che ti volevo chiedere, che è molto essenziale, è questa. Quali elementi ritieni che siano essenziali in una buona storia personale? E andiamo proprio in vivo del tema. Puoi specificare comunque gli step da seguire che magari una persona può applicare per raccontare una buona storia di sé?
Ma guarda, io con Andrea Bettini abbiamo scritto anche un libro su questo tema, proponendo un framework di lavoro. In realtà io a livello progettuale vedo più una presa di coscienza, no? Perché sono convinto che non tutto debba essere raccontato per forza. E quindi c'è un tema proprio di presa di coscienza di che cosa sia l'oggetto del nostro racconto. Ci sono persone di cui non sappiamo nulla, dal punto di vista del privato. E sviluppano poi delle narrazioni che, del sé che sono profondamente articolate, no? Dove non c'è bisogno di andare a indagare alcuni aspetti, altri che invece trasformano, totalizzano la propria esperienza rendendola storia. Questi sono gli anni in cui confrontiamo personaggi come i Ferragnez, dove abbiamo un'imprenditrice del fashion, la prima fashion blogger, possiamo dire, mondo, con suo marito, un artista musicale, che hanno progressivamente trasformato il loro mondo in una storia pubblica e una storia collettiva. Cioè, ormai tutti hanno la sensazione di partecipare alla vita di due ragazzi, comunque di due giovani genitori, due imprenditori che vivono la loro vita consapevoli di essere sotto le telecamere, probabilmente hanno scelto anche di farlo, no? Così come tutti i fenomeni delle live di Twitch che vediamo e che di nuovo hanno reso le persone, le hanno messe in condizione, ecco, di trasformare e totalizzare la loro vita facendo diventare un racconto per gli altri. Ecco, io questa ricerca probabilmente non la vedo così possibile per tutti, quindi il primo tema è sempre una messa a fuoco di che cosa serve da raccontare, è anche determinato se vogliamo, dalla piattaforma che scegliamo. Ci
No, per
sono
esempio,
piattaforme che...
uno che quando vai a fare un colloquio di lavoro ti chiedono, raccontaci un po' di te, o magari in contesti diversi della socializzazione con altre persone, sono occasioni che tu devi raccontare proprio il tuo vissuto, la tua esperienza lavorativa, eccetera. Io pensavo che ci sia comunque un framework, un step che tu devi seguire per poter raccontare bene la tua esperienza.
Ma dal punto di vista, diciamo, metodologico,
Tecnico.
anche qui è difficile dire che ci sia una regola fissa perché ognuno di noi vive delle storie. Io, ad esempio, penso sempre in contesti lavorativi ha senso raccontare un fallimento. Dipende se è sensato per il fine che devo raggiungere, cioè se devo comunque isolare il mio percorso professionale, magari quel fallimento è stato influenzante in maniera positiva sul mio percorso, perché non raccontarlo? Quindi c'è un tema di messa a fuoco dei punti cardine. Io poi, sai, non faccio il consulente di carriera, quindi come dire, il mio lavoro non è dare indicazioni su come, no, preparare questo tipo di racconto. Io posso dire come riusciamo a sviluppare un racconto. Oppure posso dirti quali sono in un certo senso le strutture che applichiamo in maniera inconscia. Ecco, noi solitamente raccontiamo le cose seguendo sempre un sistema in cui c'è un conflitto, cioè tendenzialmente impariamo attraverso la messa a fuoco del conflitto. Il conflitto possono essere tante cose nel contesto lavorativo, cioè possiamo vedere un conflitto con un collega, possiamo vedere un conflitto con una situazione, con un contesto macroeconomico. Quindi cos'è che possiamo mettere a fuoco? Il fatto che magari quel conflitto è propedeutico al raggiungimento di un nuovo equilibrio, dove noi magari usciamo, almeno in maniera superficiale, sconfitti. Cioè io posso aver scelto un percorso dove, ahimè, poi il culmine è stato rinunciare a un posto di lavoro. Sono andato via dalla mia azienda perché non riuscivo più a starci. È una presa di coscienza, è una presa di coscienza che uno fa, che uno riesce a mettere a fuoco e magari è propedeutica a fare un passo, e da lì sono partito per fare un master, da lì sono partito per un altro viaggio, mi sono rinnovato da un conflitto, da un nuovo equilibrio si è ricostruita una nuova dimensione, no? Quindi un po' il ragionamento è, per colpire l'attenzione bisogna sempre andare un po' a inseguire queste logiche dove il conflitto e il nuovo equilibrio siano anche i punti dove noi andiamo a costruire la memorabilità del nostro profilo. È un po' questo il meccanismo. Poi, sai, su LinkedIn, tu adesso hai citato LinkedIn, voglio citare Jaron Lanier, che è l'autore di quel libro che si intitola 10 ragioni per cancellare subito i tuoi account social. Io questo libro l'ho amato, l'ho proprio letteralmente divorato quando l'ho letto, perché è un libro che mette veramente a fuoco come diciamo prima, la community determini il racconto che si fa. Se tu vai su LinkedIn e racconti una cosa che non funziona, è la community a dirti questo non è Facebook, no? L'abbiamo letto tante volte. Quindi in un certo senso anche lì il racconto personale si sviluppa un po' nei binari in cui tu ti riesci a inserire. Quello è uno spazio, secondo me, che ancora è sano, che si può gestire attraverso, come dire, dei meccanismi, delle regole autoimposte dall'ambito stesso, che in qualche modo determinano poi il racconto che si fa. Su questo lasciami ancora dire una cosa che secondo me è importante. Ci sono degli aspetti che a volte noi sottovalutiamo del racconto, che però del racconto che si può fare di sé, che però a volte sono molto caratterizzanti. Io penso ad esempio al dire grazie, e ti racconto una cosa che mi è successa ieri, che così almeno facciamo un po' di real time. Mi è capitato di fare, proprio in questi giorni, un piccolo intervento in un evento dove raccontavamo una case che abbiamo fatto con la nostra azienda e l'azienda con cui lavoro. Abbiamo raccontato questa case, ma questa case io come la posso raccontare? Come una case della mia azienda, oppure posso raccontarla come una case che la mia azienda è riuscita a fare grazie ai partner che si è scelta, perché noi abbiamo lavorato anche con altre strutture per riuscire a mettere in piedi questo progetto su cui non mi soffermerò ora. Io a un certo punto mi sono detto una cosa che deve uscire su questa roba che, no, che avevo detto all'evento, ma che nel commentare l'evento non eravamo riusciti a far emergere. Attraverso poi i post che avevamo fatto di condivisione attorno a questa cosa, è stato un post di ringraziamento verso le persone che hanno lavorato con noi. Perché il dire grazie, cioè il gesto racconta tantissimo, no? Per dire io, così, grazie Human di avermi invitato qui, nel post autocelebrativo di me nel podcast. No, devo ringraziare Human che cambia paradigma. Dire, ho conosciuto una persona in più. Vedi come il racconto cambia in una forma connotante, cioè non sono più io che mi sto in un certo senso mettendo in vetrina mostrando il mio valore, sono io che sto cercando di mettere in vetrina il fatto che il mio valore è collegato ad altri. È un po' diverso, cioè non replico un meccanismo di tanti altri che scelgono la mera cronaca del successo personale. Sto cercando di connotare il fatto che siamo consapevoli che il successo personale a volte dipende da tanti altri fattori ed è giusto a volte condividerli. E quindi, cos'è più memorabile? A volte un grazie è memorabile.
Esatto. No, quello che ho capito, se ho capito bene, con il primo step, avere una certa consapevolezza di noi stessi e di quel racconto che vogliamo fare. Il secondo, diciamo, step quale? Di trovare magari un momento particolare che sia importante per il nostro pubblico, chi lo ascolta. Faccio un esempio ancora perché nel colloquio di un lavoro che ti dicono racconta un po' di te, tu hai 30 secondi, massimo un'ora, scusa, un'ora, magari un minuto per dire proprio di raccontarti, di avere comunque un impatto sull'altra persona. Quindi non è che ce l'hai tanti minuti per raccontare proprio tutta la tua vita, quindi devi selezionare ciò che va bene per quel contesto, giusto? Quindi anche a livello dove cosa dobbiamo raccontare e come raccontiamo è importante.
Sì, anche se, sai, anche qui bisognerebbe fare una riflessione un pochino più ad ampio spettro. Negli Stati Uniti è già sdoganata l'idea di chiedere le password dei social network per andare a vedere che cosa c'è oltre il profilo pubblico. Da noi è ormai comune, d'uso comune, chiedere dove sei come social network e cosa fai. Quindi quel minuto e mezzo dove raccontami un po' di te. A parte che l'automatismo è sempre quello di raccontami un po' di te in termini professionali, e noi tendenzialmente il meccanismo che adottiamo è racconto subito quello che bu di buono fatto, in modo che evidentemente il
Esatto.
contesto è quello, no? Però di base sappiamo benissimo che di fronte la persona di fronte a noi è lì chiamata per capire se io sono la persona giusta, e in un contesto come quello italiano la ricerca è propedeutica, come dire, a tutta una serie di esplorazioni. Recentemente ho visto una posizione su un social network, su LinkedIn, di una ricerca attiva, diceva ultimo step, verifica delle referenze, che è un'azione particolarmente forte, no? Perché è andare a chiedere una testimonianza a tuo favore. Quindi, sai, quel minuto e mezzo è riduttivo. Cioè, noi siamo quello che tralasciamo, che lasciamo sui social, nel bene e nel male.
Perfetto.
E quindi siamo, cioè, quello che lasciamo come tracce, anzi, quello che lasciamo sui social, quello che lasciamo intorno a noi. Quindi quello che ci succede attorno a noi è sicuramente un qualcosa che va a completare quel minuto e mezzo che, lasciami dire, sono le prime righe di un qualcosa di molto più lungo.
Quindi allora a questo punto diventa molto importante essere autentici, giusto? Cioè alla fine andiamo sulla autenticità perché se noi attraverso l'esperienza, attraverso quello che abbiamo comunicato in varie piattaforme o magari LinkedIn in particolare perché dove ci sono tutti i professionisti. E cercano di condividere le cose utili che vada bene per la comunità. Comunque, dopo che finisce e veniamo fuori, andiamo a incontrare delle persone da vivo, magari troviamo che non sono proprio esattamente quello che hanno raccontato.
Ma sai, autenticità è una parola che fa molta breccia nel percepito di tutti. Infatti, sono 10 anni che la usiamo in maniera così molto. Però, sai, io sono un grande fan delle parole. Quindi a me piace pensare sempre che le parole, avendo un significato, bisogna bilanciarle. È un po' come. Adesso lo sto dicendo in tutti i podcast, quindi fammi fare lo spottone, ma. Come quando usiamo narrazione e narrativa, che adesso sono diventati sinonimi. Ecco, bisogna combattere questo utilizzo, perché narrazione e narrativa sono due cose diverse. Se io parlo di narrativa in luogo di narrazione, sto facendo una crasi di senso che sta facendo solo confusione, no? Ma quando tu dici bisogna essere autentici, beh, non bisogna dire bugie, cioè è chiaro, no? Perché se io non sono autentico, non è che sono falso, ma non sto dicendo il vero.
Giusto.
Quindi è abbastanza una cosa conseguenziale al buon senso, di bisogna essere autentici. Il punto è che quando si dice bisogna essere autentici, vuol dire che non devi costruire delle sovrastrutture per falsificare quello che sei. Sì, però mi verrebbe da dire chi è il matto che andrebbe a un colloquio, direbbe a un colloquio in una situazione professionale a dire. Guardate signori, io in realtà sto facendo il sorriso, però sono un grandissimo, scusa l'espressione, sono un grandissimo pezzo di fango durante la mia vita quotidiana, cioè sono uno che si diverte a fare del male agli animali.
Allora, non so se può chiarire la questione, forse anche il discorso della coerenza del messaggio, perché se tu ce l'hai valori molto importanti e per te sincerità è un valore, o magari raccontarsi in modo adeguato, perché sappiamo che magari non si può raccontare tutto, però avere una coerenza dal punto di vista del messaggio che corrisponde e sia allineata con l'immagine e i valori complessivi della persona.
Sì,
Un
è vero.
messaggio, una comunicazione incoerente che può creare problema.
Ma sì, è vero, però sai, io sono convinto di questo. L'esperienza umana è talmente complessa che tu puoi incontrare una persona in una fase della sua vita dove è particolarmente. Cioè, tutti noi nella nostra vita abbiamo incontrato delle persone con cui non abbiamo avuto o vissuto buone esperienze. E probabilmente potrei dire la stessa cosa di persone che hanno incontrato me. Cioè,
Allora, se
quando
tu
tu
dovessi dare un
dici.
consiglio a una persona che magari sulla coerenza del messaggio nelle sue storytelling personali, cosa diresti?
Eh no, ma infatti la coerenza che tu citi è semplicemente cercare di mettere in condizione quelle stesse esperienze di riuscire a sopravvivere e magari renderle come dire, un punto di partenza per migliorarsi. Quindi la coerenza del messaggio non è dire io sono il miglior leader che un team possa avere perché ho avuto. Cioè, boh, sì, se ti senti di dirlo, puoi dirlo, ma ci sarà sempre qualcuno che potrebbe smentirti. Perché non siamo tutti uguali. Quindi la coerenza è cercare di mettersi in condizione di dire io lavoro con un certo approccio, poi consci della fallibilità. Poi ci sono persone che evidentemente commettono degli errori molto, molto gravi,
Sì.
bisogna capire quanto consapevoli. Guarda, io su questo ho fatto una discussione molto molto forte tempo fa su LinkedIn. C'è stato un topic su cui ho scritto un post che è stato molto letto, molto, molto commentato, no? Sul tema di We Are Social con quel caos che era capitato rispetto a queste famose chat sessiste. Allora, posto che le chat sessiste che sono state diffuse sono sconvolgenti, io in quel post sottolineavo che e ne avevo letti tanti di invocazioni sotto questo punto di vista. I clienti, scritte da persone che facevano i consulenti, quindi il nostro lavoro, i clienti devono togliere il mandato all'agenzia. Io mi sono chiesto e l'ho scritto: scusate, io capisco che bisogna cercare di cambiare una mentalità e nessuno mette in discussione quella battaglia, ma non puoi dire lecitamente e invocare che quell'agenzia tout court perda lavoro, conscio del fatto che la perdita di lavoro vorrebbe dire che poi a perderci sarebbero i dipendenti, le persone ultime, che magari di quel caso lì specifico non c'entra nulla. Io mi ricordo che cioè ci ho messo 2 giorni a scrivere questo post, consultandomi anche con degli amici, dei colleghi vicino a me, ci cioè dicevo: guarda, io vorrei scrivere questa cosa, ma non so se scriva perché ho paura delle persone che le persone possano aggredirmi nel principio dell'assolutismo, per cui quindi tu sei quello che difende quelli che avevano la chat. No, è che la complessità dei fatti ma la pretende questa cosa, che gli assoluti siano lasciati da parte. Cioè, Star Wars ci ha fatto un regalo incredibile, la saga di Guerre Stellari, che è la definizione che dà a un certo punto Obi-Wan Kenobi dei Sith. Cioè i cattivoni della galassia, e dice: i Sith vivono di assoluti. No, noi dobbiamo cercare di capire che la complessità è fatta di sfumature. Cioè, quella situazione lì è una situazione dove c'erano sicuramente delle persone che non si erano comportate bene, persone che hanno segnalato che c'è una spia sociale importante su cui dobbiamo lavorare, ma su cui ognuno di noi può guardare la cosa con una logica più complessa. Io, come professionista, in quel momento mi sono sentito di porre l'accento su una cosa che non mi funzionava, perché il mio ruolo all'interno della società è quello di cercare di portare il meglio che posso. E quindi ho condiviso quella perplessità, che ha raccontato molto di me, perché ha raccontato anche molto del fatto che io certi modi e certi approcci non li condivido. Leggendo poi i commenti che mi sono spuntati, ho visto anche delle persone, come al solito tu dicevi bisogna essere autentici, che scrivevano delle cose. Io leggendo dicevo: qual è il sottotesto? Perché io ti conosco, stai usando tutte queste cose che stai scrivendo perché ti interessa quella roba lì o per altro? Perché poi nel caso, sai, uno fa fretta a dire: sì, ti interessa far perdere il cliente a quell'agenzia perché magari tu stai puntando a farlo quel cliente. Non voglio insinuare nulla, per carità di Dio, perché figurati. Però ci sono delle situazioni per cui uno si pone anche questi quesiti. Cioè, la verità è che noi, ultimamente, negli ultimi anni, questo concetto dell'autenticità lo inseguiamo perché ci rendiamo conto che a volte è difficile essere autentici. Quindi è una sorta di training autogeno che facciamo. È una soft skill l'autenticità. Tu prima dicevi, io parlo di soft skill, ma l'autenticità è una soft skill, si può imparare, ma non è che si insegna l'autenticità.
No, però per esempio io credo che se mettiamo in ballo anche i valori e il messaggio che vogliamo trasmettere, comunque se uno dei tuoi valori non raccontare false, non dire le cose che non tu credi, sicuramente lo vedi nel messaggio e poi si trasforma a una, secondo me, autenticità, perché quando vedi la persona che racconta una cosa su LinkedIn o magari altre piattaforme e poi da vicino, da vivo, fa un altro comportamento, vedi che non c'è qualcosa che non quadra qua. Per cui
Però appunto non è una regola di racconto, sai? Io non
una
credo che
cosa
questo
di
dipenda.
valore di persona, insomma, di carattere di persona che influisce sul messaggio che vuole trasmettere alle persone.
E no, appunto, quindi capisci che io non. Per quello ti dico, secondo me non è collegato a un modello strutturato, a un framework, non è collegato a una struttura che puoi imparare, perché è un'indole che uno ha.
Forse è più semplice nel contesto marketing, quando tu devi fare un storytelling per due aziende, è più semplice strutturare un percorso per raccontare magari un brand o magari un'attività rispetto a un'attività personale che una persona deve raccontarsi, perché poi dentro il racconto ci sono due elementi, emozioni e fatti. Equilibrio tra due questi concetti è molto importante. giusto?
Assolutamente, sì, no, ma infatti in azienda è molto più semplice in un certo senso fotografare perché sono fatti indiscutibili, tant'è che a un certo punto si è iniziato proprio a parlare di greenwashing, no? A proposito della finta capacità di raccontare quanto un'azienda sia sostenibile, poi in realtà era un'operazione di facciata, l'azienda non era sostenibile, quindi è ovvio che lì è un po' più semplice. Anche identificare, no, il concetto di autenticità e magari da lì possono partire invece delle cose modellizzabili, perché sai, tu dicevi in azienda, se devi raccontare un brand, a quel punto l'autenticità in che cosa si traduce? Nella capacità e la consapevolezza, partendo dalla consapevolezza di ciò che si è fatto, nella capacità di tradurre ciò che si è fatto anche di non positivo in un punto di partenza. Torniamo a quel discorso che ti facevo prima del conflitto e del fallimento. Lì è più semplice perché lì sta nell'abilità, no, del consulente, cioè. Ok, abbiamo avuto questo momento della nostra storia dove ci sono state delle cose, che non funzionavano. Che facciamo? Le cancelliamo? Fu uno dei primissimi casi di, chiamiamola shitstorm, su un brand, sui social, ormai risalenti credo a 13 anni fa, quando Fanta aveva fatto finta che un pezzo della sua storia non esistesse e aveva proprio cancellato la timeline degli anni. Fanta è un'azienda assolutamente rispettabile. Il brand Fanta è un bellissimo brand. Perché era stato cancellato quel pezzo? Erano gli utenti che se ne sono resi conto e hanno detto: scusa, Fanta, non è che ti devi vergognare di quel momento della tua storia. Quindi c'era stata quel moto indignazione. Ma le aziende hanno imparato così, hanno esplorato e oggi. Un'azienda sa perfettamente che non può nascondere se ha delle situazioni che non funzionano. Semmai deve riparare, deve prendere coscienza e andare oltre. Questo è un gesto narrativo. Per le
Allora,
persone questa cosa qua è più complicata, mi verrebbe a dire. Però va fatta. Cioè, perché se non la fai, funziona come per le aziende. Quindi non è che in un certo senso c'è tanto spazio per la costruzione fittizia, ecco, se vuoi farla bene, evidentemente una cosa.
giusto. Se ho capito bene da quello che hai detto, Francesco, tu, che magari nel caso di azienda, queste difficoltà di raccontare storia si possono superare in qualche modo. Riscontri più difficoltà quando devi raccontare te stesso. Tu in questi casi, se dovessi dare un consiglio, che consiglio daresti a noi?
Guarda, io posso consigliare sempre di guardarsi allo specchio con una sorta di dolce fermezza e ferma dolcezza. Cioè, guardiamo la nostra esperienza, ognuno di noi, con la ferma consapevolezza che tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto nel bene e nel male da esseri umani, gli esseri umani sbagliano. E che, ripeto, non è necessario rinnegare gli sbagli, i fallimenti, io
No,
ne ho tanti.
assolutamente, sì.
Io ne ho tanti dietro di me. Negli anni ho imparato a farci pace con quel pezzo della mia carriera, no? Cioè, ho sbagliato tante cose, ho sbagliato delle gare, ho sbagliato delle scelte professionali, altre ne ho fatte giuste. Quando vado a parlare con qualcuno con cui magari devo iniziare un progetto, a volte le racconto. Cioè, io ho vissuto un burnout nella mia carriera, perché non dirlo? È vero. A un certo punto ho dovuto fermarmi, però questo fa parte della nostra vita. Non vedo quali siano i problemi del rinnegare delle scelte, no? Proprio l'altro giorno c'era un mio caro amico che scriveva un post su LinkedIn dove diceva: io questa settimana ho lavorato 100 ore e so che è sbagliato. L'ho scelto io perché io sono libero professionista, quindi scelgo di far così, però ha detto. Però so anche di aver sbagliato. Quindi lasciava, no, le persone che lo leggevano questa condivisione. Diceva: a volte siamo chiamati a fare tante cose perché stiamo gestendo. È un periodo denso, stiamo lavorando tanto, stiamo facendo dei progetti magari importanti. E quindi siamo chiamati a stare. Però dobbiamo sempre mettere a fuoco una cosa: che soprattutto in questo periodo storico, la presa di coscienza che il tempo è una risorsa finita va fatta. Quindi guarda che complessità di un messaggio che partiva da un'esperienza super condivisa, no? L'esperienza del super lavoro, l'esperienza di aver lavorato tanto. È un qualcosa che partiva da una difficoltà anche e riusciva a rendere questa difficoltà valore per tutti e per tutte le persone che leggevano. Quindi questo è il consiglio che mi sento di dare, cioè guardiamo sempre la fallibilità, l'incapacità di essere perfetti come una risorsa, perché è bello essere fallibili.
Giusto. Allora, ricapitolando di quello che finora abbiamo detto, poi mi confermi se ho compreso bene, che comunque le storie personali, quello che vogliamo raccontare, è molto importante perché hanno impatto, un contributo alla nostra comunità. La, diciamo, autenticità e il messaggio che vogliamo trasmettere dipende non soltanto, diciamo, dal target di riferimento, cioè dire le cose che il target vuole sentire, bensì comunque ha un radice su valori e comunque di poter raccontare in maniera equilibrata tra il contenuto per il quale vogliamo essere conosciuti e che bisogna comunque avere un equilibrio tra emozione e diciamo di fatti, perché se nel nostro racconto puntiamo tanto sull'emozione, magari possiamo tralasciare i fatti e soprattutto i fallimenti, che io mi correggo, non fallimenti, esperienze della vita, perché alla fine si tratta di esperienze di vita, sono i punti importanti. Non è che tutti devono raccontare dei successi, a volte partire da sottolineare un fatto, magari un'esperienza negativa, possa creare un impatto che alla fine, se stiamo parlando di storytelling personale come uno strumento di comunicazione, alla fine vogliamo, credo, di avere un impatto su chi ci ascolta, giusto?
Sì, e poi alla fine, anche qui un po' all'inizio di questa chiacchierata l'abbiamo detto, questa è l'epoca dove l'individualità sta trionfando sotto certi punti di vista, dopo la necessità di far uscire fuori ciò che siamo, è impellente un po' per tutti, credo che ci sia ancora molto da fare sulla presa di coscienza che appunto si può e si deve essere consapevoli del proprio essere persone normali. Anche i superuomini e le superdonne sono persone, prima che. Quindi, sai, quando ci si racconta, secondo me è un po' quel tratto distintivo che dobbiamo tenere sempre presente nella condivisione dell'esperienza che facciamo.
Allora, se uno dei fattori di una storia personale fosse memorabilità, perché hai accennato anche prima, secondo te cosa rende una storia memorabile, una storia personale?
Appunto, se è costruita tenendo conto di come reagiamo in termini di attenzione, quindi noi appunto siamo chiamati ad essere attirati da dove vediamo un conflitto, da dove vediamo comunque una situazione di conflittualità spiccata in cui si genera quella confusione dove però si può poi sviluppare un nuovo equilibrio. Ecco. Se noi partiamo da questa consapevolezza, di base riusciremo a mettere a fuoco quello che può arricchire le persone. E quindi, definiti gli elementi, le storie funzionano sempre con un soggetto che si muove con un'azione attraverso, un principio di trasformazione in direzione di un oggetto di valore. Cioè, a livello semiotico funziona così una storia. Soggetto, oggetto, trasformazione, azione sono elementi impiegabili anche nel tradurre quelle che sono le micro esperienze che possiamo condividere. Tendenzialmente è quello che fa funzionare il meccanismo.
E poi comunque c'è anche un elemento che la nostra mente in qualche modo può anche modificare i ricordi e influenza sui racconti che condividiamo. Quali sono le strategie migliori per gestire e mitigare questo bias cognitivo? Perché a volte, a distanza degli anni, quando tu vai a raccontare un episodio, che sia un'esperienza della vita, sia un fatto, la mente lavora e lo racconta, lo modifica. Come che qualcuno se mi chiedesse: ma cosa hai vissuto 20 anni fa quando sei venuto in Italia? Naturalmente oggi io racconto in maniera diversa rispetto al vissuto mio quel momento. Cosa pensi di questo bias cognitivo che c'è?
Penso che non possiamo annullarlo perché di base noi ragioniamo sempre in una forma narrativa, quindi ragionando come una forma narrativa abbiamo sempre di nuovo soggetto, oggetto, trasformazione, azione, abbiamo una capacità di trasformare noi stessi negli eroi della storia che fondamentalmente non si può battere, cioè c'è un bias cognitivo che si aziona sul percepito della nostra posizione, cioè ci fa pensare sempre di essere dalla parte giusta
Ok.
e quindi aggirare quello che percepiamo di quello che abbiamo vissuto è difficile, cioè aggirare non tanto quello che abbiamo vissuto, ma come lo percepiamo, aggirare i limiti del percepito. Bisogna fare un grosso lavoro su se stessi, cercando di mettere a fuoco sempre la complessità della situazione. È chiaro che se io mi ricordo 20 anni fa come vivevo, vedo delle situazioni diverse, no? Vedo delle situazioni diverse da come le vedevo 20 anni fa. Tu facevi l'esempio quando sono venuto in Italia, ma io posso ricordare quando ho vissuto delle esperienze professionali 20 anni fa che non hanno funzionato, oppure al contrario, cose che hanno funzionato benissimo 20 anni fa. Ci ripenso oggi e dico, ma se dovessi raccontarle, ecco, racconterei quell'aspetto invece quell'altro. L'esercizio è un esercizio semplicemente di astrazione dal sé, cioè bisogna cercare di uscire fuori dal proprio perimetro, cercando di guardare veramente le cose con un pensiero più laterale, senza limitarsi a lasciarsi guidare dalle sensazioni. Il fatto che noi ricordiamo le cose così e le raccontiamo così è un bias cognitivo, ma è un bias cognitivo che nasce dal fatto che noi siamo pensati e funzioniamo così. Perché una sensazione negativa ci è rimasta addosso, allora tendiamo a evitare quella situazione che ci ha fatto vivere quella
Allora,
situazione.
prendo come riferimento fallimento versus esperienza della vita. Una persona che magari fa una startup, ok? Questa startup per qualsiasi motivo magari fallisce in qualche modo, però partecipa a un evento o magari in un'occasione di raccontare questo fatto, questo diciamo vissuto della sua vita. Può raccontare come un fallimento, può anche raccontare come un'esperienza della vita. Secondo me ci sono due versioni dello stesso evento. Credo che la cosa è molto, molto diversa. Anche in questo aspetto mi sembra che è molto importante. Dipende il nostro punto di vista e focus su che cosa vogliamo trasmettere, giusto?
Beh sì, e poi c'è anche da dire che culturalmente ci sono pareri diversi. Ad esempio, da noi il fallimento è vissuto come una cosa da evitare di mettere in rilievo. Negli Stati Uniti del fallimento si parla come un aspetto che fa parte delle cose, anzi, a volte è un punto di forza. La verità sta un po' nel mezzo. Se sei una startup, il fallimento fa parte della tua quotidianità. Stai validando un'idea, stai validando un modello di business, stai mettendo in condizione la tua struttura di capire se può stare sul mercato oppure no. Si può evitare di raccontare quello che è lo sbaglio? Secondo me no. Io ho conosciuto uno startup per una volta che senza paura in una riunione mi disse: sai, abbiamo cambiato in corsa completamente l'idea perché ci siamo resi conto che il principio attivo era giusto, la modellizzazione che ci abbiamo costruito attorno non funzionava. Cioè, come dire, fa parte della vita di una startup, quella roba lì. Evitare di raccontarla è uno sbaglio. Viceversa, ci sono delle situazioni dove invece fingere di avere, e questo mi è successo con un altro startup perché ho comunque conosciuto, che mentre parlavamo, perché ci eravamo trovati un diverso tempo fa a un evento, lui raccontava la sua idea e io, quando l'ho ascoltato, ho detto: ma secondo me, dal mio punto di vista, qui c'è un piccolo bug, no? In quello che mi stai raccontando nella tua modellizzazione. E lui si era quasi risentito. Sai, si era risentito, poi alla fine la domanda diretta è: ma funziona così o non funziona? No, e la risposta è: no, stiamo avendo difficoltà. No, scusami, perché me la stai raccontando come una cosa che funziona quando io ti ho chiesto di chiarirmi, no? Cioè, capisci che lì, e torniamo sull'autenticità, cioè puoi anche infiocchettarla, poi a stretto giro, puoi infiocchettarla come vuoi, però se di fronte hai una persona che ti chiede conto di un qualcosa che non funziona, quella è una leva su cui agire per cercare di azionare il cambiamento positivo. Cioè io rilevo un cortocircuito, da lì agisco per migliorarlo.
Ok, allora poi qual è il ruolo della tecnologia nello storytelling personale di oggi? Nel senso che si può utilizzare la tecnologia per migliorare il nostro racconto?
Bene, abbiamo parlato tanto durante, insomma, il primo pezzo del podcast. Oggi racconto dell'individuo è prettamente mediato, è prettamente comunque veicolato da piattaforme che stanno indirizzando anche proprio la capacità di percepire. Noi viviamo di micronarrazioni, siamo in un contesto dove chiamiamo stories frammenti da qualche secondo di senso. Da un lato è una cosa molto eccitante, perché abbiamo di fronte a noi un mare magnum di micro narrazioni da cui attingere. Dall'altro vedo tanta uniformità, tanta incapacità di andare in profondità delle cose. Qui la tecnologia sta indirizzando tutto questo, non lo sta forse indirizzando in senso positivo. Torno a Jaron Lanier, sul libro che citavo poco fa. Io è diverso tempo che sto iniziando un percorso di distacco da certi ambienti perché non funziona più, cioè non dà alcun valore aggiunto talvolta.
Comunque tu vedi la life skill di storytelling, perché alla fine si entra nella sfera di comunicazione, giusto?
Sì, rientra su tutto quello. E oggi comunicare se stessi fa parte del dovere del professionista, almeno di un certo livello, cioè punti al management, punti all'essere comunque dal middle management in su. Tendenzialmente vale quello che aveva scritto l'ottimo Riccardo Scandellari quando disse fai di te stesso un brand, cioè. Ha scritto comunque tanti libri sul personal branding. Quell'essere consapevoli che comunque il fare di se stessi un brand è correttissimo come principio se ci si vuole vendere, però rimaniamo esseri umani comunque fondamentalmente, quindi.
Sì. Poi in questi anni che hai lavorato in questo ambiente, non so se ti ricordi adesso, no? Se hai visto un esempio di una storytelling personale efficace che magari puoi condividere con noi, oppure non hai notato qualcosa di particolare?
Allora, scusa, mi sono distratto perché stavo cercando il nome di un libro che volevo citarti, ma no, mi riprometto di mandartelo in privato, perché mi è
No,
venuto in mente un libro che ti.
assolutamente. Poi tra
Ah,
l'altro
ecco,
stiamo andando verso chiusura della
no, no, no.
puntata, quindi una delle domande di chiusura è proprio di suggerire un libro. Quindi,
No,
vabbè,
però, guarda.
prima torniamo sull'esempio.
Mi è venuto in mente adesso che è un libro che è un esempio bellissimo, secondo me, di racconto personale. Uno dirà adesso ci cita Open di Agassi, no, che è stata una delle prime autobiografie di sportivi che hanno preso piede. No, è un libro che ha scritto un calciatore che si chiama Alessandro Gazzi, che ha giocato nel Treviso, ha giocato nel Bari, ha giocato nel Siena, ha giocato nel Toro. Alessandro Gazzi ha scritto un libro sul suo essere calciatore, diciamo di media fascia, perché ha giocato in Serie A, non ha mai raggiunto livelli, no, da top club, ha giocato in club più che rispettosi, ha vissuto una vita, una carriera particolarmente ricca di emozioni perché è stato allenato da Antonio Conte, da Giampiero Ventura, è stato vittima di una situazione esterna, nel senso che è stato squalificato nel calcio scommesse cioè, scusami, non è stato squalificato, ma è stato, sì, no, è stato squalificato, però, diciamo, è stato sfiorato dal calcio scommesse perché faceva parte di una squadra dove c'erano dei calciatori invece responsabili di una situazione così. E lui è sempre stato un calciatore però diverso perché ha sempre ricercato nello sport, diciamo, uno degli output. Lui non era, lo dice anche in questo libro, era un calciatore che comunque studiava, leggeva, gli piaceva scrivere. È diventato uno scrittore oggi. Quello è un esempio molto bello di racconto personale, anche se non digitale,
Sì.
perché fa vedere un pezzo della vita che non emerge. E secondo me quello è un libro che se si vuole vedere dietro le quinte di una vita che però è una vita, sai, patinata, cioè il calciatore è uno degli sportivi più hanno, no? Il pedigree, no? Dei baciati della fortuna. In realtà lì emerge un qualcosa di più e a me ha lasciato tantissimo in termini di insegnamenti quel libro. A differenza invece di tanti sforzi che ho visto magari nell'emergere sul raccontarsi a livello personale sui social, dove lì trovo tanta uniformità invece. A volte mi rendo proprio conto che parliamo tutti allo stesso modo.
Allora, mi
Questo lo.
segnalo questo libro, poi magari dopo, se ti viene in mente qualche altro libro da suggerirci, in modo che io possa, dopo la pubblicazione della puntata, dopo qualche giorno, di solito condivido delle risorse, sostanzialmente libri, e ci tengo di comunque segnalare i libri di valore, di libri di magari anche di riferimento. Se ti vengono in mente dopo, mi mandi magari privato e lo pubblico con un post. Se hai già in mente un altro libro, va bene, se no, comunque non è un problema.
Allora, te cito un altro, che è un libro che è importante per capire come raccontiamo e perché raccontiamo, che è un grande classico della letteratura sullo storytelling, che è L'istinto di narrare di Gottschall, che è un libro dove effettivamente si gettano delle basi forti per capire perché siamo effettivamente creature che raccontano e perché lo facciamo bene in questo periodo. Però, e poi ti voglio segnalare un terzo libro, questo invece è un libro di una persona che conosco bene, e io credo che sia anche una delle persone più competenti in Italia sulla materia del raccontarsi, che è Alessandra Cosso, che ha scritto Raccontarsela nel 2011, che è un libro molto molto importante proprio sul tema del racconto personale. E io quel libro lì lo considero uno dei libri più importanti in bibliografia italiana su questa tematica.
Tema.
Quindi questo ci tengo a segnalarlo perché peraltro conosco Alessandra e so che è veramente una delle voci in Italia che forse più possono raccontare del raccontarsela. Quindi mi
Certo. Allora,
sono dati tre di libri,
esatto,
non
tre
uno, ma.
libri. Sì. Allora, per concludere la puntata, vorrei chiederti, oltre a tutto ciò che abbiamo parlato, non so se vorresti condividere con noi magari qualcosa che non hai detto altrove, o magari sottolineare un aspetto che ritieni veramente fondamentale nell'ambito di storytelling, in specifico storytelling personale.
Guarda, io darti qualcosa su due piedi così che uno spoiler o un inedito, faccio fatica perché in realtà tutto quello che potevo raccontarti che avevo in testa e che ti ho detto in
Perfetto.
esclusiva per questo podcast te l'ho spalato. Però stimolato ti dico una cosa che così mi viene naturale. Io prima di venire in questo podcast ho letto la tua storia. Ho
Grazie.
letto insomma il tuo percorso e devo dire che sono molto felice di aver partecipato a questo podcast perché ho trovato nel tuo percorso tanta ispirazione.
Grazie.
E ti dico la verità, non mi vergogno di dirti che ancora una volta mi hai confermato che la casualità della vita a volte ti mette in condizione di scoprire una ricchezza che magari non avevi mai potuto vedere per tante ragioni, no, perché insomma. E quindi bisogna proprio stare, se devo dare un consiglio ai tuoi ascoltatori e alle tue ascoltatrici, rimaniamo in ascolto e rimaniamo con gli occhi aperti perché la ricchezza sta veramente in tantissimi luoghi che a volte non riusciamo a vedere, non vediamo, no? O che magari non pensiamo. Perché ti dico la verità, la tua storia, quando l'ho letta, mi ha colpito particolarmente e
Grazie.
ti dico, sono stato molto felice di partecipare perché eri tu. Quindi
Grazie.
non ti sto facendo una sviolinata gratuita, ma
No,
per dire
assolutamente.
che vuole essere quindi un piccolo. Come dice, qualcosa che non hai mai detto agli altri, ecco, lo dico qui. Cioè,
Perfetto.
teniamogli aperti gli occhi perché a volte nell'altro, nell'altra, nelle loro storie c'è una ricchezza che può ispirare. E a me è successo un cambio
Grazie.
paradigma, quindi insomma, lo dico
Perfetto.
così.
Grazie mille, Francesco, per le parole che hai speso e per il tempo che soprattutto hai dedicato oggi. La puntata termina qui. Grazie per averci accompagnato in questo episodio. Se questa puntata ti ha ispirato o fatto riflettere, ti invito a lasciare un commento proprio qui sotto l'episodio e condividere con noi le tue riflessioni sullo storytelling personale e raccontaci la tua esperienza. Inoltre, ti sarei grato se potessi lasciare una recensione e un voto sulla piattaforma dove stai ascoltando questo episodio e condividerlo con le persone che conosci. Forse questo episodio possa aiutare anche un'altra persona. Il tuo sostegno aiuta enormemente a diffondere e mantenere vivo questo podcast gratuito che preparo per te ogni mese. Per rimanere aggiornato sugli episodi futuri nella stessa piattaforma, clicca sul tasto Segui. Inoltre, non dimenticare di seguire la pagina di Cambio Paradigma su Instagram, LinkedIn e YouTube. Troverai il link nella descrizione dell'episodio. Grazie per l'attenzione, grazie di nuovo Francesco per la tua partecipazione e ti auguro belle cose. Ciao!
Ciao, grazie, grazie a tutti.